Brasile in generale si sta avvicinando al collasso e la curva sta crescendo troppo in fretta. Proprio ieri abbiamo avuto il picco più alto delle morti, 474 indicate, anche se sottostimano molto i numeri. A Ampichià, dove ho vissuto per molto tempo, e nella regione amazzonica abbiamo la situazione più delicata, sia per la disuguaglianza regionale, l'accesso molto fragile ai servizi sanitari. Abbiamo solo l'8% degli ospedali di alta complessità nella regione amazzonica intera e è la regione dove le persone sono più povere, il 48% della gente vive con 90 dollari al mese, non abbiamo accesso all'acqua in qualità e alla rete sfognaria, e è la regione più minacciata. E se si associa questo a una posizione del governo brasiliano molto ambigua, irresponsabile io direi, che si carica sulla coscienza il peso di tante morti, questo spiega il motivo dell'aumento significativo dei contagi. A Manaus, per esempio, non si è riusciti né a creare l'isolamento delle persone, anche a causa delle pressioni del polo industriale che aveva bisogno di lavoratori, né a fare i test e le diagnosi e neppure a offrire un servizio ospedaliero significativo. Quindi siamo proprio in alcune regioni dell'Amazzonia al tracollo. Inoltre la questione degli indigeni ci preoccupa molto perché gli indigeni sono quelli più esposti per la loro bassa immunità. Il Consiglio Indigenista Missionario, che è un organo della Conferenza dei Vescovi, dice che addirittura c'è una intenzionalità del governo per impedire che il sistema di salute indigeno funzioni e abbiamo quindi una grande minaccia per questi popoli.
Quindi per gli indigeni l'assistenza medica in questo momento è insufficiente?
Tra l'altro i valori rispetto agli indigeni sono molto sottostimati perché il governo sta calcolando solo i popoli indigeni che vivono nelle loro terre, mentre più del 40% degli indigeni già vive nelle regioni urbane, quindi non riusciamo ad avere dati precisi. Sono però quelli più minacciati in due sensi, tra l'altro, perché da una parte c'è la minaccia sanitaria del virus, dall'altra parte la distanza fisica e la pochissima disponibilità di servizi sanitari, di accesso e di presenza medica, eccetera. E infine la questione ecologica. In questo periodo, a differenza di altre parti del mondo in cui si dice grazie al Covid-19 la natura è tornata a respirare, in Amazzonia gli attacchi al disboscamento, all'estrazione mineraria clandestina, alle terre indigene, sono cresciuti perché è diminuito il controllo del governo. Tra il marzo dell'anno scorso e il marzo di quest'anno c'è stato un aumento del disboscamento del 280%. C'è una legge ora che sta minacciando 230 terre indigene di invasione e si sta cercando di riaprire l'estrazione mineraria nelle loro terre. Quindi i popoli indigeni sono attaccati come in una morsa da questo doppio contesto che si peggiora ulteriormente considerando la crisi politica gravissima che abbiamo oggi in Brasile.
E dal punto di vista economico, che ricadute hanno sull'economia indigena i blocchi dell'economia per rallentare il contagio?
L'economia dei piccoli territori, delle regioni più isolate, è garantita quando si permette l'investimento sulla produzione locale e sul piccolo commercio locale, il che oggi è totalmente negato, sia da scelte di lungo termine che stanno investendo più sull'agrobusiness e sul saccheggio di queste regioni, sia dall'impedimento e dal blocco fisico della quarantena che sta mettendo in ginocchio la possibilità di queste regioni produrre. È però vero che l'unica soluzione continua ad essere quella di incentivare la produzione locale, perché è solo nel territorio locale che questi popoli più legati al loro territorio e più isolati riusciranno a mantenersi in pienezza e in integrazione vera e piena con la natura.
C'è la possibilità di mantenere un minimo di pastorale online? Riuscite a mantenere i contatti almeno telefonici nelle zone anche non raggiunte da internet?
C'è una pluralità di situazioni nelle regioni, alcune sono più accessibili, altre meno. Sono molto contento di come si sta muovendo la Chiesa perché sta cercando di affrontare la pandemia in una maniera plurale. Da una parte la solidarietà organizzata, proprio nel giorno di Pasqua è stata lanciata una campagna di lungo termine dalla Conferenza dei Vescovi insieme alla Caritas, è una campagna che non cerca solo l'emergenza immediata ma cerca di strutturare la solidarietà in modo che sia permanente. Però dall'altra la Chiesa sta anche mettendo il dito nella ferita denunciando quelli che sono gli atteggiamenti che possono precludere il recupero di questi territori e che anzi li stanno condannando doppiamente. Quindi E per ultimo, questa presenza di speranza, la capacità di stare vicino alla gente, di celebrare con loro, anche se lo si può fare solo a distanza, di coinvolgerli, di provocare momenti di preghiera e di incontro familiare nelle loro case, la famosa chiesa domestica. C'è tutto un lavoro molto creativo e molto capillare che cerca di mantenere viva e alimentata la speranza. Stiamo riscoprendo la possibilità e il potenziale della comunicazione online, ma soprattutto il protagonismo dei laici e delle laiche nelle loro case, nei loro spazi, più tempo per la riflessione, per la meditazione della parola di Dio, per la condivisione domestica. In questo senso si sta anche delineando e rafforzando un volto di chiesa che appunto può essere anche decentralizzato e permette questa interazione viva tra il carisma e il ministero dei pastori e il valore dei laici che hanno accesso e colgono il sapore della parola di Dio.
In generale cambierà qualcosa nella vita di queste comunità quando si potrà tornare a vivere insieme e finirà il virus?
Purtroppo abbiamo elementi comprovati che questo virus attacca sempre di più i poveri. La reazione, la capacità di forza delle popolazioni povere è molto più debole. Per dire, i servizi pubblici gli ospedali offrono solo 7 letti su 100.000 persone, mentre il privato ne offre 32. Quindi chi si salverà di più da questa pandemia? Sono le persone, i gruppi, le comunità e i settori sociali che hanno più struttura. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia qui in Brasile, i ritmi sono molto lenti e diversificati dato le grandi distanze, ma abbiamo l'impressione che ne usciremo più deboli, più diseguali, perché il lutto e la fatica si caricano di più sulle spalle dei poveri, e più minacciati, perché come dicevo l'Amazzonia viene attaccata in modo più grave in questo momento e si sta avvicinando sempre di più al punto di non ritorno.
Un messaggio finale di speranza però si può dare?
La speranza secondo me viene dal fatto che i popoli indigeni sono sempre più organizzati, si stanno addirittura muovendo per l'autocontrollo e l'autogestione delle loro terre in un momento in cui il governo non dimostra di volerli proteggere, loro stessi si stanno ritirando di più nell'interno della foresta o stanno chiudendo in modo più deciso l'accesso ai loro villaggi. Proprio in questi giorni, siccome in aprile sempre i popoli indigeni realizzano un grande manifestazione a Brasilia riunendo tutti i loro rappresentanti per presentare al governo le loro rivendicazioni, in questi giorni lo stanno facendo online, interessantissimo, l'accampamento Terra Livre online. Quindi l'organizzazione indigena si sta rafforzando a partire da queste minacce e la Chiesa, io sono abbastanza orgoglioso di poter dire che sta dalla loro parte. È importante questo, prendere parte con i più poveri in un momento in cui le minacce sono più forti.